Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com.
Nuova puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane, io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti!
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli!
Ricomincia una nuova puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast, il podcast di videogiochi e non solo. E di videogiochi parleremo oggi, ma visto che ultimamente si è fatto tanto parlare di questa nuova generazione, di questo futuro che ci aspetta, arriva un po' da un passato che non è sempre stato comunque rose e fiori. Non faremo proprio una vera classifica, ma andremo un po' a raccogliere e elencare tutti questi punti che per noi, dal nostro punto di vista, sono stati quelli sicuramente un pochino più
tristi, deludenti. Qual è la parola che cerchi? Aspetta che te la trovo io. Terribili.
Vanno bene tutte e divideremo un po' questa discussione in due fasi. Parleremo forse un pochino in maniera più generica in prima battuta, per poi focalizzarci proprio sui software, che voglio dire, quindi sui titoli che in un certo senso sono quelli che ci hanno proprio buttato giù in maniera indiscutibile, no? Magari ovviamente a valle di una grande delusione. A questo punto direi che possiamo iniziare e partirei ovviamente dalla regina indiscussa della generazione che ci stiamo lasciando alle spalle, che è stata PS4, che comunque nonostante la sua grandezza ha sicuramente delle pecche, voglio dire, ha mostrato in più occasioni il fianco a delle scelte discutibili.
Ma prima di parlare di PlayStation 4, io farei ancora un passo indietro e parlerei di quando ancora dovevano uscire le vecchie console. Parlerei più di Xbox, di quello che accadde.
Ma vi ricordate che bei tempi? Incredibile. È proprio come i vecchi che guardano i cantieri, uguale. Bellissimo, cioè Xbox, che Microsoft che era impazzita completamente, cominciava a tirare robe allucinanti. Ve lo ricordate il Kinect? Lo dovete tenere connesso per forza alla console per accenderla. La gente che era impazzita completamente. I giochi no, li devi prestare solo a 10 persone. Quelli fisici, non quelli digitali, ovviamente.
Sì, Kinect è una periferica che probabilmente si sono dimenticati anche coloro che l'avevano disegnata. È stata presentata male, si è fatta davvero odiare, nonostante fosse il momento di esplosione di queste periferiche che insomma dovevano un po' tracciare, che hanno poi aperto la scena a tutti questi fantastici giochi che abbiamo adorato tutti, dai vari Just Dance e compagnia bella. È arrivato il momento in cui addirittura il Kinect si è fatto detestare proprio per come ci era stato propinato, che era esattamente questo, cioè una periferica obbligatoria e una periferica che doveva essere mandatoria e che aveva fatto lievitare anche il prezzo della console di Microsoft al lancio.
Ma poi era veramente una roba obbrobriosa, orribile da vedere. Era grosso, invadente, cioè già oggi, diciamo 2020, con il setup che ho a livello di TV, io non saprei dove metterla quella roba lì. Se l'avessero fatto oggi probabilmente sarebbe andata ancora peggio.
Io vi ricordo lo slogan, You are the controller. Ma in che mondo? Dove eri tu il controller in quello schifo assoluto che avevano combinato? Dovevi avere 10 metri quadrati di stanza per poterlo usare correttamente. Giochi inesistenti. Io mi ricordo ancora le fiere quando presentavano sto Kinect con Fruit Ninja. La morte, veramente, la morte.
Fortunatamente però è un qualcosa che, di nuovo, abbiamo lasciato nel passato, ma in realtà già nel corso della vita delle console di generazione precedente anche Microsoft aveva deciso di accantonare. Io di nuovo ringrazio il fatto che questo significa che non vedremo un Just Dance sulla nuova console. Questo per me già guadagna un sacco di punti. Ma per come abbiamo iniziato, dicevamo PlayStation 4, perché sicuramente Microsoft ha fatto questo passo falso nelle sue prime battute, l'ha pagata poi per tutta la generazione, perché ovviamente c'era stata anche questa politica, come aveva anticipato Lorenzo, sui giochi al lancio che non erano, chiedo scusa, sui giochi da prestare, che insomma non era proprio chiara la situazione. Però appunto torniamo a Sony, che in tutto questo, in tutti questi passi falsi tra virgolette che ha fatto Microsoft, Sony gongolava con la sua PS4, esordendo con cosa? Quando ancora mesi prima del lancio della console ci fece vedere la forma del nuovo controller che ci avrebbe accompagnato per i futuri anni a seguire.
Pad che prometteva un nuovo tipo di interazione tramite la touch bar, questa sorta di trackpad messo sul pad. Ha visto la luce solo con un gioco che era quello al lancio di Killzone Shadowfall e poi dimenticato completamente, è andato anche quello nell'abisso. È una roba abbastanza inutile, bruttina, e sinceramente io preferisco avere due tasti piuttosto che una roba clic a destra, clic a sinistra.
Ed è il motivo per il quale tante persone oggi guardano con forti dubbi alle nuove funzionalità del DualSense di Sony, nella speranza che non faccia la stessa fine né del touchpad né tantomeno del suo antenato del Six Axis. Ma figlio del touchpad della PS4 c'è stata la PS Vita, che si portava dietro insomma questo schienale touch, sacrificando due tasti che hanno poi compromesso tutta la fruizione dei giochi un po' più belli.
Beh, però ragazzi, un momento, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Le funzionalità sono al top da quel punto di vista e come sono state usate, purtroppo è stato solo riscoperto verso la fine con della Last of Us per suonare la chitarra, però in Ghost of Tsushima. Ovviamente è stato dimenticato nel tempo, però come funzionalità bisogna darne atto, era tanta roba.
Abbiamo due concetti diversi di tanta roba, sinceramente.
Esattamente. Beh, era, se si pensate, comunque il touch non è che era così diffuso ancora, quindi sì, c'era sui telefonini, c'era una bozza di sui telefonini, però da quel punto di vista era qualcosa di innovativo.
No, però appunto è stato qualcosa che è stato sfruttato forse male, perché poi tu questo touchpad, più che usarlo come sistema di tracking, l'hai sempre usato come click. E ripeto, è un qualcosa che avevamo già, che la PS4 aveva mutuato dalla PS Vita, perché su PS Vita, se vi ricordate, la parte posteriore della console era tutta fatta con questa concezione. Però la PS Vita, ne avevamo già parlato in passato, era una grande console portatile che però ha fallito perché l'interfaccia era sbagliata. Mancavano due tasti, mancavano due dorsali o due grilletti, a seconda di come vogliamo interpretare quello che era presente sulla console, in favore di questo schienale, di questo dorso tutto touch, che era scomodo, prendeva degli input ogni tanto che non erano quelli che non erano comandati, e oltretutto i giochi poi si riducevano in funzionalità veramente veramente discutibili e scomode. C'è da dire una cosa però, che rimanendo in casa Sony, e qui vorrei togliermi un sassolino dalla scarpa, un qualcosa che proprio non ho amato è stato la scelta di Sony in prima battuta, ma seguita anche dalle concorrenti, di fare questi midlife upgrade delle console. Cioè oggi abbiamo imparato che anche le console hanno una data di scadenza tra virgolette più corta rispetto a quella che poteva essere in passato, perché a metà generazione vengono messe sotto steroidi e vengono propinate all'utente finale. Poi un po' per scelta, un po' per necessità, un po' perché magari uno ci crede davvero, va a comprare la console. Io per primo avevo acquistato la PS4 Pro, però in realtà poi a conti fatti avevo visto qualche punta di miglioramento nei confronti dell'utilizzo con PlayStation VR, ma al netto di questo non è che ci fosse stato questo salto di qualità. Quindi lì da consumatore, secondo me, porta un po' di confusione nell'acquisto, ecco.
Sì, hai detto bene, nel senso che anche io l'avevo presa con te contemporaneamente, proprio per sfruttare appieno le funzioni del VR. Allora, non sappiamo se effettivamente poi questo incremento ci sia stato, perché io non ho avuto modo di fare il confronto su una PS4 base. Fatto sta che sicuramente l'esperienza VR che ho avuto io penso sia stata comunque abbastanza positiva. Il discorso con PS4 Pro sorge in tutto il resto. La prima cosa che hanno sfatato è proprio la falsa promessa, diciamo, che avevano fatto inizialmente di una maggiore potenza. Cioè hai questa potenza dove il collo di bottiglia te lo fa il processore fondamentalmente, e poi di fatto non c'è nessun tipo di incremento nei videogiochi che possa in qualche modo giustificare l'acquisto di una console mid-gen. Oltretutto, ragazzi, fatemelo dire, è stata in assoluto la console più rumorosa che io abbia mai avuto, con molti, ma moltissimi, non solo le produzioni veramente pesanti, ma con molti dei giochi che io ho giocato ero talmente distante dalla console che non avrei sentito nulla, eppure c'era un elicottero in camera mia. Un elicottero!
Stavano sperimentando il sistema antigravità, sei tu che non hai capito qual era lo scopo ultimo.
Hai ragione, volevano... sono io che sono limitato.
In realtà il pro era il rumore che faceva la console quando l'accendevi.
Mamma mia, mamma mia.
Terribili, mamma mia.
Però non è che PS4 Pro sia stata poi la pietra dello scandalo, nel senso che Microsoft ci ha regalato tre versioni della stessa console durante questi ultimi anni. Questo purtroppo, ripeto, da consumatore è un qualcosa che ti getta un po' di fumo negli occhi, no? Quindi dici, ma quella, la One S aveva il supporto all'HDR, l'altra era più piccola, quell'altra era più potente. Poi in realtà vai a vedere, se uno andasse veramente veramente a scavare, dici, ma ha veramente senso fare magari un salto? Certo, se uno arriva a metà generazione e si trova davanti la scelta tra le due, è ovvio che magari anche per una questione di design magari va a comprare quella più recente, perché si aspetta che materiali e, diciamo, struttura dell'oggetto che acquisti sia un pochino più rivisitato. Però è innegabile che appunto ci siamo trovati davanti a delle soluzioni un po' così, che vanno al di là dell'approccio che può aver avuto Nintendo, no? Con la Wii, poi c'è stata la Wii Mini, ve la ricordate quella rossa che è diventata poi quasi un oggetto da collezione?
Molto caruccia.
Assolutamente.
Beh, abbiamo parlato un po' di queste mid-gen che non ci sono mai andate a genio, però ragazzi, tanto è inutile parlarne se Xbox e Microsoft continuano a tirar fuori i pad che vanno con le pile stilo.
Allora, sta roba l'ha voluta dire Ale, io mi dissocio da questa cosa, come ho già detto, nel senso che io amo profondamente il fatto che mi diano ancora i pad con le pile, mi piace comprarmi il Play & Charge, mi piace avere la mia batteria, avere il mio pad e portarmelo per 10 anni avanti, come ho fatto con quello che ho comprato per 360 tipo 10 anni fa.
Ma avere la tua batteria con le tue pile ricaricabili è un conto, oppure comprati una cazzo di batteria al litio e non rompere le scatole. Non vogliamo dire che Microsoft ha ancora una partnership ufficiale con Duracell, per quello continua a fare i suoi pad con le stilo e la spaccia come ma la vuole la community. No, nel 2021 la community, io sfido chiunque, tranne Lorenzo a questo punto, che vuole il pad con le pile che poi durano 4 ore.
Vabbè, allora, iniziando col dire che la partnership, la fantomatica partnership tra Microsoft e Duracell non esiste, era stata smentita Ale, quindi
riporti
anche vedi. E no, fai disinformazione, è la gente come te che rovina il web. Comunque, vabbè, passando oltre.
La gente come te che fa mettere le batterie Duracell poi nei controlli.
Esatto.
La gente come Lorenzo.
Allora, passando a cose più serie, stavamo parlando di mid-gen e continuiamo con la mid-gen. La cosa che io ho davvero odiato, ragazzi, della promessa che la mid-gen doveva portare, gli aggiornamenti mid-gen. Che schifo. Cioè, allora, prima succedeva questo, tu pigliavi un gioco, no? Se girava male, te lo succavi che girava male. Dopo sono arrivati gli aggiornamenti per la mid-gen e avevi finalmente la possibilità di fare il finto PC gamer. Dici, c'è una scelta, c'è una scelta, o metto performance o metto qualità. Dai, incredibile, le provo entrambe, non ne funziona una. Ma allora cosa le metti? Cioè, metti performance e va a 40, a 40 frame al secondo invece che a 60. Metti qualità, sì è bello, ma va a 20. Cioè, ma allora scusami, devo scegliere tra male e male, cosa scelgo?
Questo è stato purtroppo ciò che abbiamo provato sulla nostra pelle, appunto, quando poi i giochi non erano effettivamente un granché. Ma anche se poi alla fine la scelta era obbligata, ma ti dico la sincera verità, è quello che oggi ancora io scelgo sulla console di nuova generazione. Mai più scelgo il profilo, quello qualitativo, scelgo il profilo a livello di performance, perché secondo me è il modo migliore per poter godere di questo tipo di funzione e godere al meglio delle performance della console. Perché tanto la qualità, voglio dire, ormai visivamente, quando si parla di qualità si parla di grafica, e visivamente e graficamente i giochi sono arrivati a un livello, secondo me, veramente veramente importante. E lo scarto che c'è tra una qualità buona e una qualità ottima è minimo oggi, quindi forse ha più senso spingere sul lato delle performance.
Ma poi soprattutto se hai un buon pannello, voglio dire, ti riesci a godere tutti i giochi già a 1080 con una resa grafica eccellente. Vabbè, ma io adesso parlerei della cosa preferita di Luca. Questa non è la puntata in cui parliamo delle nostre cose preferite.
Ti piacerebbe.
Il genere Battle Royale, non ti piace?
L'apocalisse del gaming è arrivata prima del 2020, voglio dire, su queste... No, allora, non mi dilungo ancora, perché tanto sapete benissimo cosa ne penso. Non colpevolizzo assolutamente l'idea del Battle Royale, colpevolizzo il fatto che poi l'idea sia stata veramente inflazionata e messa a forza ovunque. Quindi oggi come oggi, se il Battle Royale, se un FPS non ha un Battle Royale o similari, allora non è un gioco degno di nota. Questa è una cosa che secondo me mi rattrista molto come consumatore, perché restringe poi la possibilità, il ventaglio di scelte, no? E quindi viva i giochi ad arena, viva i vari Titanfall, viva i vari Gears of War, e viva chi ha ancora voglia di essere diverso.
Tutti FPS, questo proprio denota l'odio particolare per quel genere.
Cioè, dire quindi che forse il genere Battle Royale fa un po' da ponte rispetto a quello che stavamo dicendo prima, con quello che ci porta verso, diciamo, la seconda parte del nostro pensiero, che sono poi i titoli forse che sono stati quelli che più ci hanno deluso, al netto di qualcosa che forse nei mesi precedenti abbiamo già, come dire, citato e abbiamo già affrontato. Ci sono sicuramente dei punti cardine che ci hanno un po' deluso, ecco, ma forse nel senso più ampio del termine.
Sì, infatti sono quei titoli che ovviamente abbiamo giocato, ma che ci hanno profondamente deluso. E ragazzi, io vorrei iniziare proprio con la prima delusione della scorsa gen, The Order 1886. Io da quel gioco sono rimasto letteralmente scottato. Non so voi, ma è stata una delusione pazzesca. Era praticamente una demo pompata solo per far vedere le caratteristiche della nuova console, ma che non dava nulla. Durava, mi sembra, 4-5 ore, con un gameplay mediocre, una storia altrettanto mediocre, e che non aveva né capo né coda.
Posso dire che a me è piaciuto un sacco invece.
non c'era nulla. Cioè, non c'era nulla in quel gioco lì, a parte la grafica, che in quel momento era appunto spaccamascella, perché era il primo gioco della nuova generazione, quindi era tutto bellissimo da vedere, ma lo shooting era pessimo, la storia altrettanto. Tutti si aspettavano un seguito, ma che evidentemente hanno fatto bene a non fare, perché... non so, avrebbe fatto ancora più flop.
Io invece l'ho trovato proprio all'opposto, nel senso, al netto della durata, che era sicuramente discutibile, e del fatto che ovviamente era il primo gioco che mostrava davvero i muscoli della PS4, ma ho trovato il sistema di shooting, mi piaceva un sacco perché c'era questo sistema di cover shooter che ricordava molto Gears, e la trama l'ho trovata interessante, non l'ho trovata...
Ma non è Gears!
Ma no, ma ovviamente no, però a me era piaciuto un sacco, e anche la trama sinceramente l'ho trovata ben strutturata e sinceramente anche accattivante sotto certi punti di vista, e io farò parte della schiera dei giocatori che saranno dispiaciuti, e che magari verranno smentiti, ma che saranno dispiaciuti se non ci sarà un sequel, magari sulla nuova console.
Sì, nel 2013
dovranno uscire un sacco di cose in quell'anno.
No, ma infatti io sono d'accordo tristemente con Ale, perché veramente è stato un gioco uscito a metà, cioè l'unico aspetto che risaltava era quello tecnico, e che ancora ora è uno dei migliori probabilmente che abbiamo visto su console. Impressionante davvero. Però io passerei a parlare di una tripletta, che chiamerei un po' la tripletta del fallimento di Microsoft fondamentalmente, e si basa su Crackdown 3, Scalebound e Halo Infinite.
E non necessariamente in quest'ordine, aggiungerei. Con l'asterisco che Halo Infinite non fa parte della generazione scorsa, perché diamo a Cesare quel che è di Cesare, stiamo mettendo nel calderone per darti la possibilità di fare la tripletta, ma in realtà Halo Infinite non c'entra assolutamente niente con la scorsa gen.
No, però sono quelle cose che non vogliamo più vedere, ok? E una presentazione come quella di Halo Infinite io non la voglio più vedere. Un rinvio dopo un backlash tremendo dell'utenza io non lo voglio più vedere. Un gioco cancellato come Scalebound, hypato al massimo, io non lo voglio più vedere, e sarò ripetitivo. Crackdown 3, ragazzi, ma cosa vi posso dire? Cioè, a me era anche piaciuto il 2. Io mi ero divertito veramente un botto, ma non lo puoi amare un gioco come Crackdown 3. È un gioco vecchio, ma su tutti i fronti.
Beh, è innegabile che la scorsa generazione per Microsoft non sia stata rosea sotto nessun punto di vista. Se non poi ovviamente con l'avvento del Game Pass, che ancora oggi secondo me riesce veramente a tenere alto lo standard di casa Microsoft.
Sì, ma questa non è la puntata per parlare di cose belle, qua bisogna parlare di cose brutte. Brutte, 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 come ad esempio il gioco di Rambo. Forse sarò l'unico, insieme forse a qualcun altro, ad averlo preso.
Parenz.
Ah, l'ha preso Farenz, ecco, vedi? Allora,
sì, ci ha fatto il
comune.
Video.
Perché, ragazzi, allora, tu esci il gioco di Rambo, Rambo, cacchio, cioè, te lo immagini frenetico, pieno di azione, poi a quel tempo comunque c'erano un sacco di FPS da poter prendere spunto. No, cosa hanno deciso di fare? Una roba alla Time Crisis, dove è tutto su binari, a scorrimento, con una grafica che forse PS2 neanche aveva, dove tu devi muovere il tuo mirino all'interno dello schermo e colpire cioè, ragazzi, vi prego, quella è stata la morte di un mito, ovviamente dopo anche gli ultimi film.
Cioè, aspetta un attimo, tu mi stai dicendo, io non lo sapevo, che esiste un gioco di Rambo che è settato come se fosse un Time Crisis e io non lo sapevo e non ci ho giocato.
E pensa che c'è la modalità multiplayer, se non mi ricordo male. Cioè, tu puoi giocare in... Cioè, vedi un fucile solo, però puoi giocare in due con le linee. Se non mi ricordo male, non vorrei dire una cavolata, ma
Puoi giocare con due mirini contemporaneamente a schermo. Un po' come pigliasse i fucili e cominciasse tipo camaleonte a mirare indipendentemente con un braccio con l'altro.
Ecco, facciamo un appello a Namco. Ci rifate un Time Crisis, per favore, ma con pistola e tutto il resto. Perché veramente, io penso che oggi venderebbe tantissimo.
Action!
Io dico, e chiudiamolo T, il prossimo Time Crisis lo voglio in VR. Basta. Beh, allora, io ragazzi, questo titolo qua, veramente, pensavo di chiudere il podcast quando ho letto che mi hanno messo The Last Guardian nelle cose che abbiamo odiato della scorsa generazione. Mi dissocio di nuovo.
Nella lista che abbiamo ci sono delle mancanze, titoli che abbiamo già citato e ricitato, e non per una questione di pregio, ma tutto il resto. The Last Guardian onestamente era troppo grosso per non entrare anche solo un pezzo, ne abbiamo già parlato, sappiamo già che cosa ne pensiamo tutte e tre, però dai ragazzi, veramente, ecco. Questo forse potrebbe essere una puntata che non è proprio tanto una disamina nello specifico, no? nel singolo caso di che cosa non ci piace, sono proprio delle azioni generiche, no? Capeggiate da questi titoli e da questi eventi che abbiamo nominato, che veramente, come diceva Lorenzo, non vorremmo più rivedere. E una cosa che non vorremmo più rivedere sono titoli che magari vengono annunciati con anni e anni di anticipo rispetto alla loro uscita, ma parliamo di una decade a questo punto, per poi avere un prodotto finale che sinceramente, voglio dire, non so quanto ne potesse essere valsa l'attesa.
E a proposito di prodotto finale, vogliamo parlare delle presentazioni farlocche rispetto al gioco? Perché in questo calderone di delusioni io ci butto anche Watch Dogs.
Ma infatti, una cosa che probabilmente ha inaugurato questa generazione nel migliore dei modi è stata questo terremoto Cyberpunk, che ne abbiamo parlato l'altra volta. Quindi chissà se effettivamente il fatto che purtroppo a pagarne pegno in questo momento è una casa come CD Projekt Red, ma al di là del singolo casus belli è proprio il fatto che si è creato un precedente, cioè che l'utenza è rimasta talmente tanto scottata che a questo punto si è detto basta, perché comunque nonostante tutto ci sono stati dei momenti nel passato in cui l'utenza, anche se con fatica, è riuscita a mandare un messaggio. Che sono state, vi ricordate l'evento dei voucher per comprare i giochi di seconda mano per abilitare il multiplayer, i giochi che avevano le loot box, i giochi che erano dichiaratamente pay to win. Ci sono state queste piccole vittorie che nel tempo comunque, in realtà, a parte i momenti di apice in cui poi si è appunto adirata l'utenza, piano piano le cose sono andate scemando.
Sì, quelle sono cose che assolutamente, secondo me, in un gioco non ci devono neanche stare. Non concepisco comunque le microtransazioni in un videogioco, e questo continuerò a ripeterlo per sempre, però sì, sono quelle piccole cose che possono rovinarti anche tutta l'esperienza. Però ragazzi, io ve lo dico, qua mi sembra che la parte del cattivo la stia facendo solo io, perché a voi sembra che vi sia piaciuto tutto dell'arco della vecchia generazione, perché io ho titoli, se volete, da spararne ne ho ancora.
Ma che a livello videoludico non sono rimasto veramente deluso. Cioè, penso magari a grandi casi come No Man's Sky, no? Mi viene in mente, ma anche Metal Gear, The Phantom Pain. Bravo. Però bravo. Sinceramente, ok, però Metal Gear, problemi nello sviluppo, sì, lo sappiamo, però il gioco è un capolavoro, il gioco di per sé.
È un walking simulator in un deserto che ha ucciso completamente un brand, secondo me. È stata la morte di Solid Snake, quella.
Bella, sì, madonna, no, mia, come sei severo.
No, da quel punto di vista veramente non transigo.
Strano che non sia ancora uscito fuori Death Stranding, peraltro, quindi...
Perché è uscito Death Stranding? Non lo sapevo. Quando è uscito?
Sempre verde sta roba.
Sotto questo punto di vista do ragione a Dale. Io non mi posso definire un esperto di Metal Gear, ma li ho giocati praticamente tutti. Avevo giocato addirittura, forse l'avevo già detto qualche volta in puntata, il Metal Gear Acid, che era quello con le carte uscito su PSP addirittura. Però effettivamente, l'abbiamo già detto l'altra volta, si è rotto il mood. Cioè, voglio dire, il fatto di essere un infiltrato all'interno di una base nemica.
No, io continuo a ripetere che per me quel gioco ha un fascino incredibile nonostante tutto, nonostante la trama non si capisca. Il gioco è bello, è di un divertente pazzesco. Io ci ho passato ore sopra, mi ha fatto fare... ho avuto anche esperienze incredibili grazie al gioco. Ricordo sempre, andatevi a vedere l'easter egg del compleanno, è veramente una roba divertentissima. Io ho avuto modo di viverla e non riesco proprio a odiare questo gioco, anzi secondo me è tuttora uno dei migliori giochi della scorsa generazione in assoluto.
Ma se volete vi cito altre morte di brand tipo Fallout 76, oppure vogliamo mettere Mass Effect Andromeda, oppure vogliamo la caduta di stile di Final Fantasy 13. Ragazzi, per me questa puntata potrebbe durare veramente un'altra mezz'ora.
Ma io ad esempio mi accodo a Lorenzo, nel senso, a livello di titoli forse ho meno da dire, perché in realtà mi sono sempre solo andato a comprare titoli che poi mi interessavano davvero, e di conseguenza in un modo o nell'altro mi sono giocato più o meno volentieri. Però è ovvio che sicuramente nel mucchio qualcosa che ci ha scottato c'è, appunto, sicuramente Mass Effect, l'abbiamo già citato anche in passato, appunto i vari Assassin's Creed che puntualmente sono stati incredibilmente capaci di farti incazzare un anno dopo l'altro, e sono cose che non si imparano sui banchi di scuola, se voglio dire.
La vita del videogiocatore è così, alti e bassi ragazzi, alti e bassi, ma in questa nuova generazione vedremo tanti alti, secondo me. Le premesse ci sono, i rinvii ci sono. Vabbè, va, chiudiamo qua.
E con il solito buon umore che ci contraddistingue, vi salutiamo con questo mood di rimpianti, rimorsi e rancore per tutto quello che è stato.
E amore anche.
Ovviamente, quello è lo zoccolo duro che difficilmente viene scalfito, se no non saremmo qua. Quindi a questo punto io direi che possiamo sentirci la prossima settimana, puntualissimi come sempre, lunedì mattina alle 6:30 per i più mattinieri. Quindi grazie infinite dell'ascolto e ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao ragazzuoli, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao a tutti.
With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further. This tax season, there's zero fees to switch. Enjoy Metro's lowest price. Just $25 a line for 4 lines. Plus, get 4 free Samsung Galaxy phones when you switch. Now that's the best deal in wireless. Metro by T-Mobile, empowering you to rule your day. All lines lose promo rate if any deactivates. No fees on select phones. Limit 1 per line with eligible port. Excludes sales tax. Limited time offer. Additional terms apply. See metrobytmobile.com.
Hey, we haven't even pulled away from the drive-thru and you're already digging in the McDonald's bag.
Aw, babe, just a few.
All right, I guess I can't blame you. Pass me some, too.
The smells too good to get it all the way home meal. There's a meal for every moment at McDonald's.
And now your favorite spicy chicken McNuggets are back. Get a 6-piece, spicy or classic for just $2, only at McDonald's. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.